Balso Nair, la radio si fa a scuola.
Memoria viva.
Vittime innocenti delle mafie.
Le vittime innocenti delle mafie sono tutte uguali, che siano noti magistrati o bambini spensierati. E questo è il messaggio che Libera e la Terza Scientifico B con i suoi 6 podcast vogliono lanciare.
Con queste nostre produzioni chiudiamo un percorso formativo durato tutto l'anno, con l'intento di mantenere viva la memoria dei caduti. Buon ascolto.
Balso Nair, c'è tutto un mondo intorno.
Il sole, forse. Tre uomini entrano nello scantinato. Giuseppe immagina che siano lì per controllare che non abbia provato a fuggire. Ha paura, forse lo picchieranno di nuovo. Accuccia nell'angolo di fronte alla brandina. Uno, due respiri veloci senza staccare gli occhi dal montacarichi davanti alla cella. È mattino, difficile stabilirlo, non vede il sole da un anno. Due uomini sono rimasti indietro, il terzo si avvicina in silenzio. Non ha il passamontagna. Giuseppe registra quegli occhi conosciuti. Gli sembrano spaventati quanto i suoi. Poi nota la corda. C'è un lungo silenzio, prima che gli altri si muovano. Per qualche secondo ci sono solo le loro mani, quelle che lo rimettono in piedi, che trafficano con la corda, che gli stringono il cappio intorno al collo. Il ragazzino non parla, non urla, non oppone resistenza. A 14 anni la morte esiste solo per gli altri o nei film. Questo pensa finché non comincia a staccarsi da terra.
La corda gli ha tolto la voce. Tra poco toccherà il respiro. L'ultima cosa che vede è lo sguardo dell'uomo senza passamontagna. Uno sguardo disperato. E in quei pochi, assurdi istanti che precedono la fine, non ricorda lo strazio degli ultimi tempi, non le fascette intorno alle mani, i passi allungati della feritoia e neanche le sigarette che gli hanno spento sulla schiena. C'era stato il sole, prima di tutto questo, la luce di una giornata speciale. 779 giorni prima, Giuseppino è a cavallo. Non monta il suo baio da neanche 24 ore, tuttavia è agitato. Lascia il motorino nello spiazzo del maneggio di Villabate e si fionda in scuderia. Il baio è lì, lo aspetta mansueto. Come stai? Una carezza, gli mette la cavezza e sono fuori dal box. Dicembre, eppure in Sicilia fa caldo. Inizia con un paio di verticali e poi qualche oxer di riscaldamento.
L'istruttore gli spiega il percorso. Il piccolo di Matteo è pronto. Galoppa verso il primo verticale. Continua con una linea di 7 tempi verso l'oxer arancione, poi gira verso la triplice. L'istruttore dice di aspettare, ma lui spinge e termina il percorso con un ultimo verticale. Torna in scuderia, con il pensiero alla grande piazza di Siena, mentre salta con la giacca rossa della nazionale. Non c'è spazio per nient'altro, neanche per i tre uomini che sono rimasti a guardarlo, appoggiati allo steccato. Lo raggiungono, dicono di essere amici di suo padre. Sono lì per portarlo da lui. Giuseppe non lo vede da 6 mesi. Non sa dove si trova. Gli adulti hanno detto cose che non ha capito, ma non vede l'ora di vederlo. E poi si fida. Conosce Giovanni Brusca, un grassottello che era stato più volte a casa sua. Avevano anche giocato al Nintendo. E così gli segue in auto. Il tragitto lungo le strade sconosciute. Il capanno in mezzo ai campi, il montacarichi, la cella sotterranea. Niente di tutto questo adesso ha più importanza. Neanche l'uomo di fronte a lui, quel Giovanni così scarso ai videogiochi, che insieme a Matteo Messina Denaro ha organizzato il suo rapimento per punire il padre. Nessuno tradisce Cosa Nostra. Quell'uomo che ora stringe la corda con gli occhi disperati. C'è una grande luce in fondo alla cella. Un sole, forse, pensa Giovannino. E per un istante è di nuovo nel maneggio insieme al suo baio. L'ostacolo è sempre più vicino, ma lo salterà, lo ha sempre saltato, non ha mai avuto paura.